Il monitor del portatile di Luca, fedele utente Windows, era illuminato da un'icona lampeggiante che non smetteva di invitarlo a scaricare un nuovo aggiornamento. Ogni volta che spostava il mouse si sentiva osservato da un occhio invisibile. Quel continuo tracciamento non era soltanto un'impressione. Le sue abitudini, i suoi dati, finivano costantemente sotto lo sguardo attento di chiunque avesse stretto accordi con la grande azienda software. Luca non se ne rendeva pienamente conto, ma procedeva ugualmente, accettando click dopo click condizioni d'uso senza leggerle. Nella casa di fronte abitava Mara. Dal suo PC non partivano segnalazioni silenziose verso server remoti. Non venivano raccolti dati su preferenze o parole chiavi. Utilizzava un sistema operativo Linux, dove il codice sorgente era aperto a tutti e la comunità di sviluppatori lavorava insieme per migliorarlo e mantenerlo pulito da software spia. Mara non aveva preoccupazioni riguardo la sua privacy, eppure si chiedeva come mai tanta gente continuasse a servirsi di sistemi chiusi senza farsi troppe domande. Un pomeriggio Luca cercò di accedere al proprio conto bancario online. Sullo schermo apparve un messaggio inaspettato e criptico, come se qualcuno stesse vanificando il suo tentativo di connessione. Preoccupato, iniziò a sospettare di essere stato colpito da qualche virus. Senza pensare due volte, si precipitò a chiedere aiuto a Mara che, con calma, lo invitò a guardare i log del suo sistema per individuare l'origine del problema. Non appena Luca realizzò di non avere accesso a quei dati, troppo nascosti o criptati dal sistema proprietario, capì che qualcosa gli era stato negato. Il controllo stesso della sua macchina. La svolta avvenne quando Mara, con il suo Linux, scoprì che dietro quella strana interruzione c'era un software di sorveglianza già installato nel sistema di Luca, a sua insaputa. Aveva registrato conversazioni, rintracciato documenti sensibili e perfino intercettato password. Furono ore frenetiche di analisi, ma la libertà concessa da un sistema aperto rese possibile individuare l'origine dell'attacco e fermarlo. Da quel momento, Luca comprese che la chiave per preservare la propria indipendenza digitale era racchiusa nel potere di scegliere, modificare e controllare il codice che il governo è proprio computer. Le luci del tramonto disegnavano ombre oblique sulla tastiera del PC di Luca. Ora ripulito e finalmente pronto per un sistema operativo che non lo trasformasse più in una preda. Realizzò appieno che la vera libertà non risiedeva solo nell'assenza di aggiornamenti obbligati, ma nella consapevolezza di poter sempre sapere cosa si cela dietro ogni programma installato. E capì con profonda convinzione che senza la possibilità di aprire e controllare il codice non può esistere una libertà digitale reale. Bello questo racconto, eh? È molto vero. Benvenuti a tutti, io sono Carmrai e bentornati nel mio podcast. Ciao ragazzi, come state? Eccoci qui, nuova puntata di questo podcast. Ricordiamo a tutti che questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Se volete cercarlo, dovete cercarlo sulla barra di ricerca Telegram, scritto tutto attaccato, proprio Bitcoin Principianti. E anche tutto in minuscolo, non dovrebbe fare differenza, però ecco, lo dico per puntualizzare. Ricordiamo che in questo gruppo non si parla di investimenti, non si parla quindi di speculazione, noi parliamo esclusivamente di aspetti tecnici legati a Bitcoin. È un gruppo in cui tutti sono i benvenuti, ma si cerca di parlare di Bitcoin proprio in maniera da essere comprensibile a chi è alle prime armi o addirittura a chi proprio non sa nulla e vuole cercare di capirne qualcosa in più. E di conseguenza, quindi, visto che noi parliamo solamente di aspetti tecnici, non parliamo di prezzi, non parliamo di investimenti, non parliamo di fiscalità. Questi argomenti sono completamente off topic in questo gruppo. Parliamo invece di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Prima di passare alla puntata, io volevo ringraziare tutti coloro che stanno piano piano condividendo tutte le puntate del podcast. So che c'è qualcuno di voi che li condivide con amici, che li condivide con familiari. Sono estremamente grato per la condivisione che fate, perché la condivisione è di fatto la benzina che voi mettete in questo progetto e che fa sì che io possa realizzare ogni settimana una nuova puntata. So che c'è anche chi ovviamente condivide gli articoli di questo gruppo, so che c'è chi condivide proprio il gruppo. Bene, sono veramente molto felice, io vi ringrazio per questa cosa qui. A questo punto, senza altro, io vi lascio alla puntata del podcast, ma solamente dopo la sigla. Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole. Eccoci qua. Oggi facciamo una puntata su alcuni aspetti molto 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 importanti per Bitcoin. Andiamo a parlare di sistemi operativi per il nostro computer. Perché parliamo di questa cosa qui? Perché fondamentalmente operare con un sistema operativo che sia ripulito da software spia è fondamentale per la nostra privacy, e visto che qui parliamo anche di privacy è giusto andare ad approfondire questo discorso. Ora, io so che c'è qualcuno che ascolta il podcast che non sa completamente nulla di queste cose, quindi adesso cosa facciamo? Andiamo proprio a partire dalle basi, facciamo un piccolo excursus. Per molti di voi alcune cose saranno scontate e banali, per molti altri non lo saranno per nulla, quindi ripassiamo un po' tutto dalle basi, perché credo che possa essere assolutamente utile a tutti. Innanzitutto, visto che abbiamo detto che parliamo di sistemi operativi per computer, che cosa è un sistema operativo? Cosa è il sistema operativo del computer, in parole molto semplici? Beh, il sistema operativo di un computer possiamo semplificare al massimo dicendo che è quella cosa che si interpone tra voi e il vostro computer fisico, è quella cosa che di fatto vi consente di fare tutto quello che fate di solito con il vostro computer. Voi aprite il vostro computer, aprite, non so, faccio un esempio, Telegram, ecco, lo fate perché il vostro sistema operativo vi consente di fare questa cosa con il vostro computer, oppure navigate online, bene, lo fate perché ci sono dei software installati nel sistema operativo. Ecco, diciamo che quindi, per banalizzare, è quella cosa che si interpone tra di voi e il vostro computer fisico, ok? Proprio quello che tenete nelle mani, vi consente di fare le cose con il vostro computer. Ci sono tanti sistemi operativi per computer. Il sistema operativo che tutti conoscono, io in verità lo conosco un po' di meno, dopo vi spiego il perché, è Windows. Windows è un sistema operativo molto popolare perché quando voi acquistate un computer, di fatto nel 99.9% dei casi ce l'avete già installato. Questo di qua ha portato le persone ovviamente a pensare che il PC sia Windows, che il PC deve utilizzarlo esclusivamente con Windows. In realtà, ragazzi, non è così. Assolutamente no. Windows è solo un sistema operativo che voi potete cambiare ovviamente, è preinstallato in tutte le macchine e dobbiamo chiederci perché. Perché si vuole che quando si acquista un computer, senz'altro le persone lo iniziano a utilizzare con questo sistema operativo? Beh, la ragione è semplice, però magari la capirete da soli da qui alla fine di questa puntata. Diciamo che Windows come tale, che è il sistema operativo che la maggior parte di voi conosce, ha diverse problematiche estremamente importanti e che impattano proprio sulla nostra vita, a volte digitale e non solo. E innanzitutto è un sistema operativo closed source, cioè voi quando prendete il vostro computer, lo utilizzate con Windows, di fatto non sapete che cosa fa il vostro computer. Il vostro microfono vi ascolta? Boh, chi lo sa? La vostra telecamera si accende e vi guarda? Chi lo sa? Non possiamo saperlo con assoluta certezza. Potremo avere tra le mani una microspia senza rendercene conto. Quello che facciamo sul nostro sistema viene registrato e inviato a qualcuno, magari ai server di Microsoft? Anche questa cosa non la sappiamo. Tra l'altro, questo sistema operativo Windows negli ultimi anni sta prendendo anche una deriva molto 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 pericolosa, perché Windows, o meglio Microsoft, che è l'azienda che sviluppa Windows, ha pensato bene di installare sui sistemi operativi Windows un software, un servizio per i più tecnici, che è Windows Recall. Che cosa è questo Windows Recall? O meglio, che cosa è ufficialmente questo Windows Recall? Ufficialmente Windows Recall è un programma che funziona sul vostro PC con Windows e che cattura delle schermate, delle fotografie del vostro schermo. Quindi di conseguenza è un software che sa tutto quello che state facendo. Qual è il fine ufficiale? Perché come si è giustificato la presenza di un software così invadente per la privacy sui sistemi Windows? Il fine ufficiale è che questa nuova funzionalità è quello di consentirvi di rivedere queste immagini che vengono scattate, queste fotografie del vostro schermo che vengono scattate ogni 3 secondi circa, per eventuali ricerche future, in modo tale che se voi nella data di un anno fa, faccio un esempio, non vi ricordate cosa avete fatto col vostro computer, potete ritornare indietro nel tempo, un po' come una sorta di impianto di videosorveglianza del vostro computer. Quindi questo Windows Recall terrà traccia di tutto quello che fate con il vostro computer, di tutte le chiamate e le videochiamate che fate. Addirittura c'è una funzione in cui tutte le chiamate e le videochiamate vengono trascritte automaticamente, cioè tutto quello che voi dite in chiamata o in videochiamata quando utilizzate un sistema con Windows di fatto viene trascritto. Tiene traccia ovviamente di tutti i siti che visitate, tiene traccia di tutte le vostre ricerche e quindi di fatto questo di qui ha sollevato tutta una serie di dubbi e tutta una serie di questioni etiche proprio su questi software come Windows Recall, ad esempio, che sono già preinstallati su Windows. Perché la prima cosa che ci si è chiesti è, beh, ma che fine fanno tutti questi dati che vengono raccolti su come si utilizza Windows? Allora, ufficialmente Microsoft promette che tutte queste registrazioni di tutta l'attività rimangono salvate esclusivamente nel vostro computer, quindi rimarranno riservate. Inoltre, Microsoft ha tranquillizzato con il fatto che questa funzione comunque si potrà mettere in pausa, quindi si potranno anche comunque escludere determinate giornate, escludere determinati programmi da questa sorveglianza di fatto. E quindi uno dice, vabbè, ma allora tanto se io lo posso disabilitare, cosa mi interessa? Cioè, che me ne frega, disabiliterò questa funzione che non mi piace. Il problema è proprio questo, amici. Cioè, quando voi utilizzate un sistema closed source come Windows, voi potete anche disabilitare di facciata le cose, ma voi non avete la certezza matematica che questa disabilitazione avvenga in maniera effettiva. Cioè, voi potreste anche vedere che è disabilitato, però nessuno vi può garantire che le cose stanno veramente così. O faccio un altro esempio banale: voi potete anche disabilitarlo, ma nessuno vi può garantire che al prossimo aggiornamento questa funzione non si riabiliti in automatico e magari voi non ve lo ricordate di disabilitarlo ogni volta e quindi avete tutta questa grande perdita di informazioni molto sensibili. Alcune volte può trattarsi addirittura di password, o basta pensare anche a un wallet Bitcoin, potrebbe anche essere una seed phrase, ok? Quindi sono delle cose estremamente, estremamente delicate. Devo anche ovviamente dirvi, per onestà intellettuale, che questa funzione Windows Recall è solamente su Windows 11 e dal momento che comunque sono necessari dei requisiti hardware di un certo tipo, diciamo che è al momento esclusivamente solo sui dispositivi più recenti. Ecco, se avete un computer di 6 anni fa, anche se avete Windows 11, con grande probabilità voi non avrete Windows Recall installato. Ovviamente, ragazzi, questa è una situazione attuale. Ovviamente tra 10 anni le cose non saranno così e quindi la percentuale dei dispositivi che monta Windows avrà probabilmente questa funzione attiva. Quindi bisogna anche ragionare in una certa prospettiva in futuro. Stiamo andando in quella direzione lì. Utilizzando dei sistemi closed source, di fatto noi non sappiamo se ci sono delle backdoor, delle porte sul retro che fanno sì che se qualche attore malevolo vuole banalmente vedere cosa facciamo con il nostro computer o anche cosa sta succedendo all'interno della nostra abitazione dove abbiamo il nostro computer, non possa farlo. Quindi stiamo andando in una direzione che va proprio a impattare sulla nostra vita personale, sulle nostre mura di casa. Senza parlare poi, vado un attimo off topic, senza parlare poi di tutti quegli assistenti vocali di Amazon che la gente si mette in casa, no? Oppure Google, ecco, quello proprio equivale proprio a inserirsi in casa una microspia. Dirò una cosa che non è nel mio stile, però se qualcuno si offende la penso, quindi non ci posso far nulla. Ecco, diciamo che per essere molto edulcorato bisogna essere molto poco intelligenti per mettersi dentro casa uno strumento di questo tipo che vi spia 24 ore su 24, in particolare proprio dichiaratamente serve per ascoltare tutte le vostre conversazioni. Ma questo è un altro discorso. Rimaniamo qui sulla questione dei sistemi operativi. È chiaro che uno scenario descritto così ci lascia un po' perplessi e magari qualcuno di voi si sta anche scoraggiando, perché può dire, ragazzi, allora veramente non abbiamo speranze. In realtà, per fortuna non stanno così le cose. Le speranze ci sono, perché Windows dovrebbe essere solamente un sistema operativo di passaggio. Io non trovo nulla di male se per un breve periodo uno si avvicina all'informatica, magari si avvicina all'informatica con Windows, per poi passare a delle alternative a Windows open source, ok? L'alternativa open source a Windows più nota è Linux. ci sono diverse distribuzioni di Linux, ora vi dico che cos'è nella pratica una distribuzione, però in sostanza, in parole molto semplici, Linux altro non è che un sistema operativo, lo so, sto semplificando parecchio per i più tecnici, però dobbiamo anche capire che è molto eterogeneo il livello di chi ascolta questo podcast, quindi se faccio delle semplificazioni dovete un attimo lasciarmele passare, ok? Perdonatemi. Quindi, semplificando al massimo, Linux possiamo banalizzare dicendo che è un sistema operativo open source, ok? Non ha tutte quelle problematiche che ha Windows, cioè sostanzialmente, appunto, è open source e quindi di conseguenza noi sappiamo esattamente cosa sta facendo il nostro computer. Possiamo con ragionevole certezza sapere che ad esempio il nostro microfono non ci sta ascoltando, che la nostra telecamera non ci sta vedendo senza che noi magari non lo sappiamo. Possiamo essere ragionevolmente sicuri che quello che digitiamo sulla nostra tastiera di fatto non viene intercettato da qualcuno, che non ci sono delle backdoor, delle porte sul retro che fanno sì che qualcuno dall'altra parte del mondo possa entrare all'interno del nostro computer. Ecco, tutte queste cose che sono proprio tipiche di Windows, soprattutto non abbiamo ad esempio funzioni come Windows Recall, ecco, su Linux non ci sono. Ora, quando noi, prima vi ho detto che Linux è presente sotto diverse distribuzioni, allora, diciamo che una distribuzione Linux, detta anche distro, che cosa è? È di fatto una versione del sistema operativo Linux, che va a includere quello che è il kernel Linux. Lo so, stiamo dicendo un po' troppe cose complesse, però seguitemi un attimo. Che cosa è questo kernel Linux? È un po' il cuore del sistema operativo che è responsabile di tutte le risorse hardware del vostro computer. Diciamo che su questo scheletro poi si sono costruite diverse versioni di Linux che vengono chiamate distribuzioni, ok? Quindi quando noi diciamo che bisogna utilizzare Linux sul nostro computer, in realtà stiamo parlando in maniera molto generica, perché non esiste Linux e basta, esiste lo scheletro Linux, ma poi in realtà noi dobbiamo scegliere una distribuzione, cioè una versione di Linux. Ripeto, sto semplificando al massimo. Ogni distribuzione ha tutta una serie di software, strumenti aggiuntivi, diverse distribuzioni possono variare notevolmente anche in termini di funzionalità, come si presentano come interfaccia utente, quindi l'interfaccia grafica. Esistono proprio delle distribuzioni che possono essere progettate per degli utilizzi specifici. Mi viene in mente ad esempio Tiles, è una distribuzione che è proprio improntata sulla sicurezza e sulla privacy. In particolare è una distribuzione, si dice, amnesica, perché quando viene eseguita sul PC non lascia mai tracce di quello che si fa sul PC. È chiaro che vi ho fatto adesso proprio un esempio di una distribuzione estremamente particolare, di certo non ci si avvicina a Linux con Tiles, che è una cosa molto particolare, ma ci sono delle distribuzioni un po' più generiche. Quella un po' più famosa è ad esempio Ubuntu, ma non solo, abbiamo ad esempio un'altra distribuzione molto importante che è Debian. Quindi quando ci si avvicina a Linux c'è già un primo scoglio da superare, che è il seguente: quale distribuzione Linux scelgo? Allora, qui la risposta, visto che è una domanda che mi fate abbastanza spesso, è semplice. Vi dico cosa ne penso io, ovviamente ci sono opinioni contrastanti, ora vi dico magari un po' di cose. Allora, secondo me, chi si avvicina a Linux dovrebbe scegliere una distribuzione che è molto diffusa, in quanto quando e se ci dovessero essere dei problemi, un utente, anche completamente nuovo su Linux, facendo una ricerca online, può senz'altro trovare la soluzione al suo problema. Se io scelgo una distribuzione che dichiaratamente è estremamente semplice, ma che poi la utilizzano in 10 persone, nel momento in cui ci sarà un problema con questa distribuzione e l'utente medio che si sta avvicinando a Linux si va a fare proprio una ricerca sul web per cercare di risolvere un problema, lì potrebbe ritrovarsi di fronte a un muro. Quindi tanto ne vale utilizzare una distribuzione che non è dichiaratamente semplice, però c'è così tanto materiale online perché tantissime persone la utilizzano, e quindi anche per un utente che si avvicina a Linux per la prima volta diventa abbastanza semplice risolvere i problemi. Ora, quale potrebbe essere una distribuzione che ha queste caratteristiche? Allora, Ubuntu è senz'altro una distribuzione Linux estremamente popolare. Ubuntu ovviamente non è la distribuzione Linux per eccellenza conosciuta per stabilità, semplicità e privacy, però dovete sapere che qualsiasi distribuzione, quindi Ubuntu inclusa, è un ottimo passo in avanti rispetto a Windows, ok? Questo vale per tutte le distribuzioni, quindi se voi venite da un sistema con Windows, utilizzare Ubuntu è assolutamente un grandissimo passo in avanti. Però, come vi dicevo prima, non ci sono solamente delle distribuzioni, ad esempio Ubuntu, ok? Ci sono delle altre distribuzioni, faccio un esempio, Debian, che è un po' più difficile, quindi capisco che non tutti coloro che si vogliono avvicinare a Linux vogliono direttamente partire da Debian. Però, visto che Debian è una, possiamo definirla, distribuzione madre, cioè è una distribuzione da cui derivano altre distribuzioni, incluso Ubuntu, tra l'altro, che è a base Debian, è una distribuzione che offre tantissima stabilità, che offre tantissima sicurezza, ok? Quindi, per riassumere al massimo, se vi state avvicinando a Linux, secondo me, un'ottima alternativa che è anni luce avanti e migliore di Windows, ad esempio Ubuntu, una distribuzione comunque di tutto rispetto, non è il massimo per la sicurezza, per la privacy, per la stabilità, però siccome è utilizzata da tantissimi utenti, quando uno ha un piccolo problemino riesce in maniera agevole comunque a risolverlo. Se invece si vuole una distribuzione molto più stabile, quindi con maggiore sicurezza, che non abbia elementi traccianti, quindi che è sicuramente migliore anche per la privacy, può optare per Debian. Debian che però ovviamente è come impatto un po' più traumatico, possiamo dire, rispetto a Ubuntu. Voglio anche fare una piccola accenno a una distribuzione che è molto utilizzata. Questa distribuzione è Linux Mint. Ora, non è una distribuzione che a me piace. Perché non mi piace questa distribuzione? Ve lo dico chiaramente, perché nei test che io ho fatto anche nel corso degli anni, degli ultimi anni, ho potuto notare che non è una distribuzione che non crea problemi, cioè io ho avuto molto meno problemi con Ubuntu che ad esempio con Linux Mint, ok? Quindi potreste ad esempio avere un po' di problemini se utilizzate Linux Mint, senz'altro non è una distribuzione che mi sento di dire che è stabile, ok? Che ha grande stabilità. Questo non mi sento di dirlo, quindi questa è la ragione per cui a me non piace. Ovviamente anche qui sentirete pareri discordanti, ci sta, poi si entra anche nel campo delle opinioni. Io ovviamente vi do la mia opinione, e dal momento che io non mi sognerei mai di utilizzare su una macchina di produzione, cioè su una macchina di lavoro, Linux Mint, io non vi posso suggerire questa alternativa. Questo lo capite bene. Io vi posso suggerire le cose che io ritengo valide, e le cose che io ritengo valide sono ovviamente anche quelle che in prima persona utilizzo oppure ho utilizzato. Quindi, ritornando al nostro discorso, dal momento che Voi state ascoltando questa puntata, quando io dico queste cose qui, spesso mi viene detto, ok, io adesso ho capito più o meno quello che tu mi hai detto, io ho capito l'importanza di passare a un sistema aperto, ok, posso anche iniziare con Ubuntu, oppure mi sento abbastanza skillato, vorrei direttamente provare a passare da Windows a Debian. Come faccio a fare tutte queste cose? Cioè, come faccio a studiare Linux? Allora, partiamo proprio da un presupposto. Online trovate tantissimo materiale gratuito, ok? Quindi trovate dei post gratuiti, trovate delle community su Telegram che vi rispondono se avete qualche problemino, magari vi danno qualche aiuto. Ovviamente c'è anche gente che è particolarmente skillata, quindi non è che l'approccio è sempre adatto a tutti coloro che si vogliono avvicinare a Linux. Però ad esempio anche su YouTube, se voi andate su YouTube e cercate, trovate anche tanti corsi gratuiti su Linux, ok? Questo se uno si vuole avvicinare a Linux in maniera generica, se uno ha diverso tempo a disposizione, se uno ha voglia anche di fare diversi tentativi ed errori. Gli errori ovviamente sono fondamentali nell'autoapprendimento. Se invece si cerca qualcosa di più specifico, quello che si può valutare di fare è quello di affidarsi a uno corso o a un videocorso che magari è stato creato con degli intenti molto specifici. Vi parlo di quello che ho fatto io, ma ovviamente se vi guardate intorno troverete tantissime di queste iniziative. Ad esempio io ho creato un corso che si chiama Utilizzo Linux in ambito Bitcoin. L'ho voluto creare perché non esisteva nulla di simile, quindi c'è un motivo per cui ho speso del tempo, anche tanto tempo, per creare un videocorso di questo tipo. È un corso che ovviamente è dedicato a tutti coloro che vogliono liberarsi definitivamente di Microsoft e vogliono lavorare con un sistema operativo pulito ed open source, ed è un corso soprattutto, dovete ricordarvi, dedicato a coloro che si stanno avvicinando a Linux. Quindi il corso Utilizzo Linux in ambito Bitcoin non è un corso dove ovviamente imparate a fare un nodo Bitcoin su Linux, ok? Questa di qui non è roba per chi si sta avvicinando a Linux. È un corso appunto che serve a tutti coloro che magari pensano di non avere le competenze tecniche, pensano di non avere il tempo, quindi cercano qualcosa di veloce per arrivare a un risultato e vogliono liberarsi di Windows perché hanno capito che di fatto Windows è una trappola digitale, non ci giriamo attorno. Visto che me lo chiedete, comunque vi do anche qualche indicazione. È un corso che è fatto in diverse lezioni, ogni lezione è registrata, ci sono anche relativi appunti. Il corso di per sé è stato fatto per trasformare un PC con Windows in un PC con Ubuntu, che ripetiamo è una distribuzione Linux, ed è anche presente una integrazione per chi lo desidera per poter migrare ad esempio verso Debian, che è una distribuzione, come abbiamo detto, molto più pulita, attenta alla privacy rispetto a Ubuntu, seppur ovviamente Ubuntu, come abbiamo detto, è sempre un passo grandissimo in avanti rispetto a Windows. Di certo su Ubuntu non c'è Windows Recall, ok? Questo voglio farvi capire, quindi Ubuntu va benissimo, ma chi vuole fare un passo ancora ulteriore ovviamente può accedere a una integrazione. Quindi chi conosce le basi ad esempio di Bitcoin, chi sa anche in modo vago la differenza tra Bitcoin on-chain e Lightning, bene, può ad esempio avvalersi di corsi come questo che lo aiutano a raggiungere questo risultato. Quindi se avete voglia di liberarvi per sempre di Windows, di Microsoft, di Bill Gates, eccetera, eccetera, potete farlo grazie a questo corso. Se avete voglia di mettervi in gioco, di impegnarvi almeno un minimo, di sviluppare delle capacità, ecco, direi che questo di qui può essere un ottimo punto di partenza. Chi vuole accedere al videocorso ovviamente deve scrivere in privato a me. Ok, detto questo, oggi non ci sono praticamente più scuse per continuare ad utilizzare Windows. Assolutamente no, non avete nessuna scusa, perché chi è più skillato può andare su YouTube e vedersi video e studiare per conto suo, anche chi ha tempo. Chi invece meno skillato, non ha tempo, con un corso praticamente risolve soprattutto per tutta la vita, perché di solito quando si inizia a utilizzare Windows nella vita di tutti i giorni non si torna più indietro, ok? Perché si comprendono veramente i vantaggi di lavorare con un sistema pulito che soprattutto fa quello che volete voi. Giusto per essere chiari, però, vi devo dire anche una cosa: c'è anche chi fa delle critiche a Linux dicendo che su Linux spesso vengono trovate ad esempio delle vulnerabilità. Ora, voglio dire anche lì una cosa: è normale che in un sistema aperto, in un sistema open source, vengono trovate delle vulnerabilità in maniera più frequente rispetto a un sistema chiuso che può essere Windows. Però attenzione, perché il fatto che vengono trovate ogni tanto su Linux delle vulnerabilità significa che queste vulnerabilità su Linux possono essere fixate, possono essere aggiustate molto molto velocemente. Ok, quindi questo è un vantaggio. Non si può dire ad esempio lo stesso di un sistema come Windows, dove le vulnerabilità non vengono trovate, ma non perché non ci siano, semplicemente perché noi non sappiamo nulla di quello che sta facendo il nostro computer, e quindi il nostro computer diventa una sorta di scatola nera, dove le vulnerabilità non vengono trovate non perché non ci siano, ma perché è tutto completamente oscurato dall'esterno, anche rispetto al proprietario del computer stesso. E quindi le vulnerabilità su Windows ci sono, non vengono trovate, e molto più spesso rispetto a Linux vengono sfruttate da criminali, o addirittura è capitato già in passato che delle vulnerabilità su Windows vengono volutamente lasciate aperte, in modo tale che in questo modo chi vuole può sfruttarle. Ci sono stati dei casi in cui ad esempio gli Stati Uniti hanno proprio chiesto di lasciare delle vulnerabilità aperte per poterle sfruttare sostanzialmente. Quindi è vero, vengono trovate più vulnerabilità su Linux, ma questa è un'ottima notizia, perché vengono subito fixate, e se Linux fosse un sistema chiuso vi garantisco anche lì non verrebbero trovate le vulnerabilità, però il fatto che sia un sistema aperto ci consente di trovare le vulnerabilità e sistemarle. Quindi in sostanza, perché bisogna preferire ad esempio un sistema Linux aperto rispetto a Windows? Quindi ricapitolando per andare in chiusura, innanzitutto Linux è un sistema open source e i sistemi aperti equivalgono a dare un ampio margine di libertà. Il codice sorgente è accessibile a chiunque, quindi essendo tra l'altro Linux un sistema modulare, voi lo potete modificare, personalizzare secondo le vostre esigenze, ovviamente non subito all'inizio, ma dopo che avete imparato a capire come funziona. Se siete in grado, potete contribuire allo sviluppo, al miglioramento di Linux stesso. E riuscite ad avere ad esempio una certa sicurezza, una certa stabilità. Linux è proprio noto per essere più sicuro e più stabile, ci sono meno vulnerabilità ai virus e ai malware, perché questi di qui ovviamente vengono sviluppati più che altro nei confronti di Windows, essendo Windows il sistema più utilizzato, ma non solo, essendo anche il sistema in cui ci sono più vulnerabilità non dichiarate di fatto. A differenza di Windows, Linux è un sistema operativo che di fatto nel 99% dei casi è completamente gratuito, ok? Quindi non dovete pagare nessuna licenza, non avete nessuna finestra che vi ricorda che dovete attivare la vostra distribuzione di Windows. Inoltre, anche computer vecchissimi o comunque molto vecchi riescono a girare sicuramente meglio rispetto a Windows, perché Windows esegue tantissime attività in background, mentre Linux, essendo un sistema più pulito che non vi traccia, ovviamente consuma anche meno risorse. Quindi computer datati funzionano notoriamente meglio con Linux anziché con Windows. Avete, come vi dicevo prima, un elevato grado di personalizzazione e flessibilità. Avete anche un supporto della community. Esistono tante community Linux che sono molto attive e che vogliono aiutare, ad esempio, chi ha un problema. E soprattutto, ragazzi, se utilizzate il vostro computer in ambito professionale, in ambito aziendale, beh, in quel caso davvero conviene passare a Linux, perché proprio avete un sistema più solido che magari faticherete all'inizio a far funzionare correttamente, ma secondo la mia esperienza, quando riuscite a configurare il vostro sistema con Linux, poi voi siete sicuri che anche tra 5 anni accenderete il computer e non troverete un problema sostanziale, o almeno questa di qui, ragazzi, è ovviamente la mia esperienza. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto per Windows, ragazzi, vale anche per il Mac, ok? macOS è praticamente un sistema operativo chiuso, non è gestito da Microsoft, è gestito da Apple, ma ovviamente valgono tutte le cose che abbiamo detto per Windows. Comunque, capisco anche che chi lavora con determinati sistemi può aver bisogno di determinati software, di determinati programmi. Nel 99% dei casi anche lì c'è una soluzione, o si utilizzano software alternativi che ovviamente sono fatti ad hoc per Linux ma fanno la stessa cosa dei corrispettivi su Windows, oppure se si hanno delle esigenze molto particolari, che ne so, video editing, oppure devo utilizzare Photoshop e Photoshop non c'è, è su Linux, beh, in quel caso quello che si può fare è banalmente, quando ho bisogno di un determinato software, è utilizzare il mio sistema con Linux, andare a creare una macchina virtuale, si chiamano così, dove vado a installare Windows, cioè praticamente io vado a creare un computer dentro al mio computer, per semplificarlo al massimo, e a questo punto voi vi ritrovate ad avere un sistema Windows dentro al sistema Linux all'interno di una macchina virtuale, dove potete installare quei pochi software che utilizzerete eventualmente. Ecco, quindi diciamo che una quadra si trova praticamente nel 99.9% dei casi. Quest'ultima è una cosa un po' più avanzata, però è giusto sapere che una cosa del genere si può fare. In conclusione, oggi continuare a utilizzare Windows anziché Linux, sapendo tutto quello che sta succedendo, è a mio avviso un'azione irresponsabile sia nei confronti di voi stessi del presente, ma soprattutto nei confronti di voi stessi del futuro. Detto questo, ragazzi, studiate Linux. Io spero di avervi incoraggiato a intraprendere questa strada. Se vi sentite persi, non sapete da dove iniziare, avete un po' di timore, ricordatevi, andate nel topic di questo gruppo, videocorso utilizzo Linux in ambito Bitcoin, messaggio in evidenza, e lì trovate ovviamente tutti i dettagli, mi contattate e ne parliamo. Detto questo, ragazzi, io vi do un grandissimo